siamo finalmente in diretta con Paolo Pacchino, compagno torinese di Torino, che sta a Torino da anni, è tornato da pochi mesi dalla Siria del Nord, e allora possiamo un attimo parlare un po'. Naturalmente lo conosciamo tutti, però insomma. Paolo, ci senti?
Sì, ciao, un saluto a tutte e tutti.
Buongiorno. E appunto, volevamo un attimo, visto che ormai i tempi sono maturi, qua l'ISIS viene ricacciato pian piano sempre di più nelle fogne da cui sono usciti fuori, e l'avanzata su Raqqa procede molto bene, a quanto pare, e comunque il contesto della Siria del Nord tra Turchia, Siria e Iraq è estremamente acceso, estremamente caldo. Infatti un attimo tu potresti appunto spiegarci meglio, farci capire meglio alcune dinamiche che da noi sembrano distanti e poco comprensibili anche a volte.
Sì, diciamo che gli aggiornamenti dal Rojava sono che da ieri sera, proprio la zona di Efrin, che si trova diciamo a ovest della Siria, è sotto attacco dell'esercito turco. Molte zone, molti villaggi sono stati bombardati con artiglieria pesante da parte dell'esercito turco. Purtroppo c'è da segnalare delle vittime tra i civili e molti feriti. Ricordiamo che la zona di Afrin, proprio a ovest del Rojava, del nord della Siria, diciamo da giorni è sotto attacco all'esercito turco e si prepara una grossa invasione proprio dall'esercito turco. Basti pensare che 20.000 combattenti, tutti che fanno parte dell'FSA, i cosiddetti ribelli siriani che appoggiano l'esercito turco, sono stati mobilitati e sono pronti per invadere. Anche 7.000 soldati turchi sono stati mandati nella zona, e centinaia di mezzi pesanti, carri armati, jeep, sono stati posizionati nella zona, e molti villaggi già occupati in precedenza dall'esercito turco sono stati fatti sgomberare proprio appositamente per preparare questo grosso attacco. C'è da dire che dall'altra parte, a parte dei compagni dell'OIEPG, dal consiglio militare di Sheb e dei vari consigli civili, sono pronti a resistere, a scacciare diciamo l'esercito turco se invaderà quelle zone, e nel frattempo i compagni vogliono liberare anche le due città occupate in precedenza dall'esercito turco dopo l'inizio dell'operazione del 26 agosto del 2016, che sono la città di Jarabus e la città di Azaz, che prima erano occupati dall'ISIS e dopo sono state occupate dalla Turchia, e quindi i compagni sono pronti a far parte dell'operazione per liberare queste due città e difendere la regione, difendere i popoli che vivono della Siria.
Ma quando parli di occupate dalla Turchia, intendiamo quella mossa che fecero quando appunto si scambiarono quasi di postazione tra ISIS e Turchia? O è proprio...
Sì.
Ah, ok.
Sì,
non liberate, occupate letteralmente?
Sì, diciamo occupate dalla Turchia, lasciate proprio in mano dall'ISIS alla Turchia. Sono stati festeggiati i soldati turchi all'arrivo nelle due città che prima in precedenza erano occupate dall'ISIS. Come dire, anche la popolazione civile si è mobilitata con le varie brigate, milizie civile in armi, che sono pronti a resistere nel cantone di Afrin contro ogni occupazione militare. C'è da dire anche lì che Assad, che anche se è il cosiddetto nemico della Turchia, a sud ha chiuso la strada che porta ad Aleppo proprio per isolare completamente il cantone di Afrin, e poi c'è anche la Russia che diciamo gioca abbastanza sporco ovviamente per i propri interessi, che in precedenza lì era stata creata una sorta di cintura, un pezzettino è stata concessa all'esercito russo proprio per evitare il massacro di civile e che la Turchia attaccasse il cantone di Afrin, dovesse passare dalla Russia. Probabilmente la Russia si sa, gioca sempre sporco, e quindi anche se è posizionata lì non si metterà diciamo in mezzo ai turchi. Principalmente la Russia fa il gioco per sostenere il regime Assad e consegnare delle zone al regime Assad.
Ok, quindi abbastanza questi giochi politici che sono sicuramente prioritari per questi soggetti rispetto alle vite, naturalmente la determinazione delle persone, quindi insomma fanno un po' il cazzo che vogliono chiaramente. Ma tra l'altro infatti in questi giorni stiamo vedendo un po' sempre a distanza, a livello molto alto di diplomazia, anche questi nuovi confronti, questi nuovi allineamenti che stanno formando un po' tra Turchia, Arabia Saudita, Qatar, una serie di attori che comunque sono tutti coinvolti in Siria anche. E quindi non so, c'è anche l'ipotesi appunto che la Turchia possa invadere così tranquillamente via terra zone dell'Iraq, zone della Siria, cioè dovrebbe essere in teoria allucinante come prospettiva, improbabile, eppure lo fa liberamente, quindi eventualmente ci sono degli equilibri che glielo permettono.
Beh sì, nel Kurdistan iracheno, nel cosiddetto Bashur, è partito un attacco 15 giorni fa contro le postazioni dell'HPG, il braccio armato del PKK, dove lì ha le sue basi base storica, ovviamente lì c'è il lascia passare del come dire KRG del governo di Barzani, quindi può fare liberamente diciamo ciò che vuole. Poi in Siria, ha invaso la Siria il 26 agosto del 2016, adesso è proprio pronto ad invadere Afrin senza che nessuno gli dica nulla, anche perché diciamo la Siria stanno cercando una sorta di assesto politico in cui ci sono le varie zone di influenza, e lì diciamo l'America, che è la zona di influenza americana, e diciamo l'est della Siria non interviene, con Al-Qassad che è più del sud della Siria, è proprio il nord-ovest che è, diciamo, sotto influenza turca. Quindi l'esercito turco capeggiato da Erdogan può fare quel che vuole, ma i compagni e le compagne, soprattutto la popolazione, dai giovani ai meno giovani, sono pronti a resistere in armi contro l'occupazione dell'esercito turco.
Ok. Però effettivamente purtroppo si sta delineando un po' una prospettiva per cui i curdi sono fondamentalmente ormai da soli rispetto a tutto il resto dello scacchiere che c'è in Siria, in gioco, in ballo, perché appunto con Assad ci sono stati scontri, la Turchia naturalmente li vuole uccidere tutti, pure gli altri alleati si stanno dimostrando fondamentalmente doppio giochisti, quindi la situazione diventa sempre più tesa, più si avanza, più ci si avvicina forse alla conclusione di questo conflitto.
Sì, insomma, c'è da dire che adesso non è più una guerra contro i curdi, ma anche i compagni stessi non sono mobilitati solo i curdi, adesso è proprio una guerra contro i popoli che vivono nel nord della Siria, e anche lo YPG e YPG, l'SDF sono pronti a difendere la Confederazione Democratica della Siria del Nord, quindi non è un conflitto tra turchi e curdi, ma è proprio un conflitto tra l'esercito turco e i popoli che vivono nella Siria, che sono dai curdi agli arabi, agli armeni, alla Siria, ai turcomen, ai circassi e altre decine di etnie che vivono in quella zona lì.
Ma infatti sembra quasi come se volessero cercare di estirpare letteralmente questa possibilità del confederalismo, nel senso le popolazioni che sono giunte, che si sono unite a questo progetto rivoluzionario, e come dicevi te adesso, appunto, anche se non sono curdi, però vanno spazzate via eventualmente. Quindi
sì, ovviamente il progetto diciamo politico della Turchia, ma anche quello di Assad e in futuro anche degli Stati Uniti e della Russia, dell'Iran e altre storie che sono da guerra finale, è quello di come dire, non sostenere la Confederazione Democratica del Nord, anche perché i compagni non vogliono essere sostenuti politicamente da stati imperialisti capitalistici che da decenni portano guerre nel Medio Oriente. Quindi si sa, dopo l'operazione Raqqa, che diciamo c'è questa copertura internazionale, i nemici della Confederazione sono tanti, come dire, il futuro è abbastanza incerto, ma c'è molta determinazione per difendere i territori del nord della Siria e della Confederazione Democratica.
Certo, no, volevo chiederti anche un'altra domanda. Tra pochi giorni inizierà ad Amburgo, no, il G20, e secondo te che considerazione sarà fatta a livello appunto internazionale rispetto alla Confederazione della Siria del Nord? Quali saranno le possibilità e i discorsi che verranno portati?
Beh, diciamo che sul G20 d'Amburgo fino adesso non è stata, come dire, nominata la guerra siriana. C'è da dire che tra qualche giorno invece partiranno i cosiddetti colloqui di pace di Assad, dove sono presenti l'Iran, la Turchia, la Russia, Assad, i cosiddetti ribelli. Infatti proprio oggi Assad ha dichiarato una tregua nel sud della Siria di non attaccare al momento i ribelli, proprio per questi colloqui che ci sono ad Astana, in cui cercheranno, come dire, di formare diciamo la Siria con assetti politici ovviamente che riguardano solo loro. Sul G20 di Amburgo ovviamente quello che è più diciamo l'attore principale è Erdogan, che come dire vuole fare una sorta di marcia del popolo turco ad Amburgo, supernazionalista, proprio per legittimare diciamo l'attacco della Turchia contro la Siria del Nord e contro i cosiddetti terroristi curdi YPG, PKK.
Insomma, una bella prospettiva proprio. Paolo, ci senti ancora?
Sì.
Ah, ok, scusa, che si è smazzato un attimo. E poi l'ultima, non so, sempre per aggiornamenti invece, giusto sul piano strategico, come dire. Perché appunto, come dicevi adesso te, la questione della fascia sud della Siria, quindi anche delle zone del Golan fondamentalmente, poi abbiamo visto in questi giorni come appunto anche altri attori come Israele appunto stiano intervenendo in maniera sempre più diretta, sempre più smascherata rispetto a quelli che sono i loro interessi nella regione. E cioè, non so, noi leggiamo ogni tanto di accenni riguardo a alleanze o gente che addestra gente di nascosto, così Israele sta intervenendo, non so, cioè effettivamente secondo te c'è la possibilità che ci sia pian piano una spartizione sempre più avanzata di questi territori, o è semplicemente che verranno fatte zone cuscinetto, cioè...
Beh, diciamo che sulla storia del Golan Israele da sempre cerca, come dire, di legittimare quella zona lì che è contesa tra Assad e Israele stesso, e poi ovvio adesso, come dire, c'è una, come dire, gli stati internazionali, adesso che a breve non ci sarà più il cosiddetto nemico unico, entrano in conflitto, principalmente un conflitto diplomatico, perché credo che un conflitto tra stati così potenti è impossibile, anche perché credo perderebbero entrambi, quindi cercano di scontrarsi soprattutto politicamente e diplomaticamente per un futuro su come spartirsi il territorio siriano tra i vari stati imperialisti, e ovviamente anche Israele cerca del suo, soprattutto sulle alture del Golan.
Ok, sempre prospettive rose, insomma, e infine, giusto l'ultima considerazione che volevamo un attimo capire, appunto perché tu ci parli, cioè è evidente come stiano attraversando il confine turchi per proseguire i loro interessi militari, cioè fondamentalmente sbarazzarsi della rivoluzione nel nord della Siria e distruggere le roccaforti in Iraq dei curdi, e fondamentalmente quella che è la zona del sud della Turchia, quella con grande partecipazione, grande presenza curda, che è quella che nei mesi scorsi, l'estate scorsa, ha subito periodi veramente lunghi e estenuanti di coprifuoco, di attacchi militari contro la città, e è stata effettivamente azzittita, quindi mi sembra quasi di capire. Cioè la strategia turca di aggressione verso il sud del suo proprio paese ha in qualche modo funzionato, sembra? O
sì,
ci sono
diciamo
ancora...
Sì, diciamo in Bakur la resistenza che viene fatta contro l'esercito turco, soprattutto nelle zone montuose, lì i compagni e le compagne del PKK, dell'HPG e delle Gestar, che sono il braccio armato del PKK, resistono da 40 anni e, come dire, l'esercito turco può radere al suolo, può distruggere città, può uccidere migliaia di civili, come purtroppo ha già fatto, ma la resistenza continua da 40 anni in montagna è difficilmente... o se non impossibile che si riprenda, diciamo, le montagne. Poi c'è da dire che in Turchia non è più una guerra tra Erdogan e i curdi del sud, ma in Turchia c'è proprio una guerra tra chi sostiene Erdogan e chi non sostiene Erdogan, che può essere di sinistra o di destra, o islamico o non islamico, è proprio una persona che Erdogan, il sultano Erdogan, che distrugge qualsiasi cosa che gli vada contro.
In effetti abbiamo visto come in questi giorni ci sia una marcia che si sta svolgendo ormai da migliaia di chilometri di gente a piedi, che va da Ankara, credo da Istanbul se non sbaglio, per chiedere appunto giustizia e democrazia e per cercare di fermare questa deriva imperiale di Erdogan, impero del male.
Sì, sì, c'è da dire che anche proprio ieri sera in un quartiere di Ankara dei nazionalisti turchi che appoggiano la HP, che è il partito di Erdogan in Turchia, hanno attaccato i rifugiati siriani in un quartiere di Ankara, ovviamente accompagnati dalla polizia senza che intervenisse.
Insomma, una bella composizione il partito dell'HP, sì. Complimenti di nuovo a Erdogan. Paolo, nel senso, io ti ringrazio per il momento, per gli aggiornamenti, e rinnovo l'invito magari la prossima settimana a parlare in maniera più approfondita di alcune questioni che non siano semplici aggiornamenti tattici e strategici sul campo, ma effettivamente parlare un po' anche di quello che vuol dire veramente la rivoluzione, quella che è stata la tua esperienza che hai visto. Intanto ti ringraziamo.
Ringrazio voi e un saluto a tutte e tutti, un saluto particolare ai compagni che sono giù, italiani e nonne, che stanno combattendo in prima fila per liberare la città di Raqqa.
Allora, giustamente ci uniamo a questo saluto, in bocca al lupo, avanti compagni, e a presto Paolo, ciao.
Ciao a tutte e tutte.
Grazie, ciao.